Con il giornalista Luca Poma, scrittore, docente, consulente in Digital Strategy e Reputation Management, parliamo oggi del suo ultimo libro, Il Sex Appeal dei Corpi Digitali, in cui racconta storie inedite, stimoli innovativi e riflessioni, portandoci a navigare in continenti digitali in parti sconosciuti, sui pericoli e sulle trappe del mondo del virtuale. Luca, in cosa consiste il Sex Appeal dei Corpi Digitali?
Nel libro disegno quelli che sono i contorni del nostro corpo digitale, cioè di tutto l'insieme delle nostre piattaforme, delle nostre pagine, delle nostre interazioni online, perché ormai lo sappiamo, questi strumenti, i social network, i digital media, sono diventati importantissimi per lavorare, ma per qualcuno sono diventati importantissimi anche per vivere, nel senso che hanno assunto un'importanza incredibile nella vita di ognuno di noi, quasi per certuni più importanti del corpo reale, della vita reale. Quello che succede in rete ormai è importantissimo, in rete ci si innamora, ci si lascia, si litiga, ci sono manifestazioni emozionali molto molto forti, quasi come fossimo faccia a faccia. Ecco, allora, questo è un mondo che ha molto sex appeal, il nostro corpo digitale è molto sexy per certi versi, anche perché come ci piace rappresentarci, ovviamente ci piace rappresentarci sempre belli, performanti, sempre in vacanza, in posti splendidi, e di conseguenza teniamo a costruire questo nostro doppio digitale che ipotizziamo scherzosamente nel libro quasi vive di vita propria.
E allora qual è il rapporto tra corpi reali e corpi digitali?
Ah, strettissimo. Il rapporto tra corpi reali e corpi digitali è veramente strettissimo, soprattutto nelle nuove generazioni. Nell'appendice del libro ci sono anche delle statistiche, delle indagini che sono state effettuate. Per un nativo digitale, un ragazzino, una ragazzina di 13-14 anni, è veramente più importante quello che succede online. Se due coetanei non si parlano nella vita reale, non importa, ma guai a togliergli l'amicizia su Facebook. Allora nel libro si esaminano comunque tutta una serie di storie, di case history, come dicono gli inglesi, sull'esistenza dei corpi digitali online e, attenzione, cosa anche molto importante, di come i nostri corpi digitali, cioè appunto l'insieme delle nostre interazioni e tutti i dati anche che ci riguardano, vengono sfruttati a scopo di business, perché ormai tutto quello che mettiamo online è di pubblico dominio e a qualcuno è molto utile per segmentare anche i nostri consumi e per invogliarci a comprare sempre di più, ovviamente in rete.
E nella prefazione del libro, curata dalla giornalista scientifica Silvia Rosa Brusin, si legge: basta accendere un computer e intraprendere la più banale e innocente delle navigazioni. Da quell'istante hai potenzialmente consegnato una parte di te stessa a un potere oscuro, a tratti smisurato, che comincia a impossessarsi di te. Ma qual è il meccanismo?
Il meccanismo è che di tutto c'è traccia. Noi non ce ne rendiamo conto, ma chiaramente i più esperti lo sanno. Ovviamente quando accendiamo un computer e apriamo una pagina Facebook, sottostiamo a delle regole legali per cui tutti i contenuti che noi produciamo non ci appartengono più. Pochi sanno che le foto che noi postiamo su Facebook non appartengono più a noi ma a Facebook. E tutti i dati, le informazioni sui nostri movimenti, i siti che noi andiamo a leggere, i luoghi virtuali che il nostro digital body frequenta appunto mentre si muove sulla rete, addirittura le indicazioni che noi diamo in viva voce al nostro telefonino quando su una mappa ci deve portare da un luogo all'altro, vengono tutte quante registrate a insaputa degli utenti. Sul libro diamo anche l'indirizzo dove è possibile scaricarsi i comandi vocali che abbiamo dato al navigatore del nostro cellulare e possibilmente cancellarli. Insomma, il nostro corpo digitale lascia continuamente delle tracce online sotto forma di bit, di dati, e questi vengono utilizzati, come dicevo, per segmentarci meglio e per orientare i nostri comportamenti di acquisto. Negli Stati Uniti addirittura le cartelle cliniche delle persone, quindi dati sanitari molto sensibili, sono a disposizione di banche e assicurazioni che traggono poi le loro conclusioni, magari, perché no, sulla concessione di un mutuo per acquistare una casa. Allora ecco che i movimenti, la vita del nostro corpo digitale ha un impatto concreto sulla vita del nostro corpo reale.
In una nota si legge: l'attività sessuale dei nostri corpi digitali, copulazione e fecondazione, ci spiega un po'?
Chiaramente il libro è strutturato anche con molti riferimenti a studi scientifici, c'è una bibliografia scientifica robusta, ma ci sono anche dei titoli provocatori. Non voglio anticipare troppo rispetto al contenuto del libro, ma diciamo si riflette in un capitolo anche sulle relazioni che ci sono tra i corpi digitali delle persone. Ipotizziamo veramente in maniera metaforica l'esistenza di quello che in letteratura chiamano doppelganger, cioè un nostro doppio che si muove online e che stringe relazioni con altri doppi di altre persone che si muovono online, e per dei meccanismi tecnologici che andiamo a spiegare, un giorno molto vicino potrebbero esserci anche dei corpi digitali non creati da persone ma autocreatisi, in quanto ormai ci sono dei bot, dei piccoli programmi di software informatico che permettono di compilare campi di forma online e acquistare oggetti o, perché no, è questa l'ipotesi che facciamo, aprire pagine Facebook in automatico e alimentarle con dei contenuti, con dei post distillati da articoli di cronaca o da contenuti che già sono presenti sulla rete senza bisogno di intervento umano. Quindi ipotizziamo e facciamo una domanda provocatoria: quando il nostro profilo Facebook verrà, tra virgolette, metaforicamente a bussarci alla porta?
Il corpo digitale, leggiamo qua, cannibale, divora lentamente parti del nostro corpo reale. Quale parti del corpo divora?
Beh, divora le parti del nostro corpo reale perché a tutti gli effetti il corpo digitale è famelico, vuole sempre di più, vuole sempre più informazioni, vuole sempre più dati, vuole quasi impossessarsi di noi, tra virgolette. Utilizzo nel libro questo tipo di metafore simboliche per definire l'invadenza ormai del mondo digitale che tracima offline, catalizza completamente la nostra attenzione, anche senza arrivare al caso limite della ragazzina a cui la madre, che cito nel libro, a cui la madre aveva tolto Facebook perché andava male a scuola e la ragazzina ha ucciso la madre. Beh, questo è chiaramente un caso di cronaca limite, ma i corpi digital body sono sempre più ingombranti, sempre più esigenti, richiedono sempre più attenzione. Abbiamo persone che si connettono ai social network 200-300 volte al giorno. Ebbene, allora dobbiamo anche avviare una riflessione: questi sono strumenti di lavoro indispensabili, ma devono essere usati con grande attenzione e consapevolezza, anche perché possono generare squilibri. L'eccessivo uso compulsivo di piattaforme social può generare squilibri dal punto di vista organico, e questa è una cosa che approfondiamo con riferimenti puntuali a ricerche scientifiche molto interessanti di cui parliamo nel libro.
E qui si legge anche: digital body strizzano l'occhio e tendono trappole. Quali sono le trappole?
Beh, le trappole sono appunto quelle che riguardano la nostra salute, innanzitutto. L'utilizzo continuo di social e soprattutto lo stress da utilizzo di social influisce la produzione di ormoni, può generare degli squilibri nella produzione di ormoni del corpo umano. Faccio un esempio pratico: se vogliamo fare una metafora, è come se ci trovassimo sospesi a galleggiare per aria con un sacco di oggetti colorati intorno a noi. Gli oggetti colorati sono i like che noi riceviamo ai nostri post, ad esempio, il numero di visite alla nostra pagina Facebook, il numero di commenti a quello che noi scriviamo su Twitter, eccetera. Tutte le volte che succede qualcosa del genere c'è il cosiddetto proiettile di dopamina, c'è una piccola gratificazione che noi riceviamo. Quando pubblichiamo un post su Facebook e riceviamo 200-300 like, ecco, c'è una gratificazione, questo stimola la produzione continua di dopamina. Questo accade tutte le volte che una persona si connette e trova che qualcuno ha parlato bene di lui sulle pagine Facebook o c'è un link a un proprio articolo, eccetera. Peccato che, ad esempio, ci insegnano gli scienziati, la produzione continua compulsiva di dopamina stimola anche la produzione di cortisolo, che è l'ormone dello stress. Quindi ecco come l'interazione con il mondo digitale può generare appunto stress, può generare emozioni forti. C'è gente addirittura che si insulta ferocemente, continuamente, sui social network. I social network sono uno strumento indispensabile, ma sono anche fondamentali. fonte di stress, e questa è una trappola per noi. Addirittura in un capitolo del libro parliamo dei problemi che un eccesso di stress da connessione social può causare potenzialmente al nostro patrimonio genetico, e questo è un capitolo forte del libro, ben argomentato, che però insomma rimando alla lettura.
Rimando alla lettura, ma brevemente, per difenderci dai pericoli e dalle trappole del mondo digitale, cosa fare?
Innanzitutto appunto parlarne, questo è il senso del libro. È un libro che si legge tutto d'un fiato, perché è un libro di storie, di aneddoti, di studi scientifici resi in linguaggio divulgativo. E parlarne è fondamentale, nel senso che è necessario essere, come sempre, consumatori, utenti, cittadini consapevoli. Allora la chiave è veramente questa, la consapevolezza di conoscere l'importanza di questi strumenti digitali che utilizziamo tutti i giorni per vivere, per lavorare. Io stesso li uso nel mio lavoro e ho grande fiducia nelle potenzialità del mondo digitale, ma dobbiamo a tutti gli effetti conoscerne i limiti, conoscere i pericoli per poterli maneggiare e utilizzare bene, e soprattutto, come dico in conclusione del libro, spegniamo i nostri device ogni tanto e riprendiamoci il tempo che ci appartiene.
Qual è stato lo scopo iniziale di scrivere questo libro?
Lo scopo principale per cui ho scritto questo libro, che tra l'altro è il decimo libro che pubblico, quindi anche un libro importante, è stato proprio questo: cercare di informare anche su certi retroscena, su certe cose poco conosciute del mondo, dell'importantissimo mondo dei social network e di digital media, affinché altre persone curiose e interessate come me a questo argomento possano acquistare appunto nuova consapevolezza su un argomento così importante.